Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporre le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tamburo e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talitacum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo, e disse di darle da mangiare. Parola del Signore. Un brano molto, molto denso, con la struttura che i biblisti chiamano a sandwich. Il primo racconto, il primo miracolo, è diviso in due parti, all'inizio e alla fine, e in mezzo la narrazione di un altro miracolo. Ma al di là di questa stranezza letteraria, possiamo scendere a capire meglio il significato di questa pericope. Beh, innanzitutto, protagonisti sono due donne, e non è senza significato, d'altra parte. La prima è una donna che sta perdendo sangue. Perdere sangue, come sanno le donne, è un'ovulazione inutile, è un bimbo che non è nato. È un segno di morte. Al tempo stesso, perdere sangue è l'impurità che la legge di Mosè colpisce più duramente. La donna sa che fa una cosa che non avrebbe dovuto fare quando dice: toccò le vesti del mantello. Innanzitutto, una donna non tocca un uomo per quelle regole di purità che sono tipiche della legge di Mosè, e men che meno una donna che perde sangue. E infatti lei sa di avere sgarrato, tanto è vero che dice tremante, impaurita e tremante, gli si avvicinò e gli disse tutta la verità. Impaurita e tremante, perché sa che aveva violato la legge. Una donna, e soprattutto una donna impura nel senso rituale, non può toccare un uomo di Dio. E in fondo la domanda che si pone Marco, e ci continuerà ad accompagnare per tutta la lettura di questo Vangelo, è: chi è quest'uomo? Soltanto alla fine il centurione dirà veramente costui era figlio di Dio, ma per il momento la domanda è: chi è questo? Nel secondo miracolo è sempre una donna, aveva 12 anni, cioè la pubertà, muore prima di poter essere pubere, di nuovo prima di poter generare. E in fondo è lo stesso miracolo, visto da due punti di vista diversi: una sterilità, una non fecondità. Può essere la figlia del capo della sinagoga, può essere significativo, può darsi che intenda dire la sinagoga. 12 certamente è il tempo della pubertà, ma è anche il numero di Israele, 12. 12 sono i profeti, 12 sono le tribù. Indica che la profezia che era morta fino a Gesù, con Gesù riprende vita, è un profeta, indica l'adempimento di quella promessa che è Gesù. Può darsi che ci siano queste allusioni. In ogni caso, sempre per rispondere alla domanda, chi è quest'uomo? Guaritori, taumaturgi, erano normali nell'antichità, lo sappiamo anche da fonti extrabibliche e anche da fonti bibliche. Effettivamente non mancano nella scrittura, per esempio il profeta Elia, dei racconti in cui il profeta risuscita un morto, il figlio della vedova, forse ve lo ricorderete. E sarebbe interessante osservare, e questo legittima la risposta alla domanda chi è quest'uomo, nei termini è un profeta, perché anche i profeti risuscitavano i morti, non è una cosa strana, e anche moltiplicavano i pani, perlomeno sta scritto così nell'Antico Testamento. Effettivamente il profeta Elia ed Eliseo risuscitano morti, moltiplicano i pani e compagnia bella, perlomeno è scritto così. Allora la domanda è: ma allora sei un profeta perché fai le stesse cose dei profeti, fai le stesse cose che faceva Elia quando ha risuscitato il figlio della vedova? È interessante vedere in che misura questi miracoli sono simili e in che misura sono diversi, perché vediamo che la risposta "allora sei un profeta" è ancora una coperta troppo stretta. Da certi punti di vista sì, ma da certi punti di vista no. Noterete, e questo sottolinea molto la differenza tra i miracoli o i prodigi compiuti da Gesù, in Marco si chiamano ancora miracoli, terata o prodigi, è in Giovanni che si chiamano segni, perché c'è un approfondimento teologico. Ma se voi vedete, qui diversamente dai racconti extrabiblici di taumaturgi, e ne abbiamo moltissimi, non è sottolineato per niente l'aspetto miracoloso, anzi non c'è proprio niente che come dire sottolinei le capacità sovrumane, chiamiamo così, di Gesù. Anzi, se osservate, termina con Gesù che impone il silenzio, è il segreto marciano, caratteristica del Vangelo di Marco. Gesù non vuole che si sappia quello che lui fa, soltanto i demoni lo riconoscono e impone il silenzio, ma gli uomini non lo riconoscono. Sarà un profeta. Lui tace sulla sua identità. L'identità, appunto, sarà svelata soltanto dal centurione, cioè dal pagano alle piedi della croce. Veramente costui era figlio di Dio. Quindi osservate, innanzitutto, ed è questa la differenza rispetto a Luciano di Samosata, o Samosata, se preferite, nei suoi dialoghi, racconta di molti, è una testimonianza extrabiblica, dei taumaturgi, e lì è molto sottolineato l'aspetto come dire, magico. Lo stesso profeta Elia, quando risuscita i morti, non li risuscita di autorità propria, chiede a Dio e Dio lo esaudisce. Qui osservate che Gesù è con una sua parola che agisce, cioè la parola di Gesù è attiva, è efficace, i dotti direbbero è performativa. Sii guarita dal tuo male, punto. E così fu. Fanciulla, io ti dico, alzati. È una la parola che è sulla bocca di Gesù è una parola efficace, perché è piena di Spirito Santo. È come la parola di Yahweh. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Quindi, il miracolo è determinato dalla parola, è la parola che guarisce. È la sua parola che guarisce, è la sua parola che rende fecondo, è la sua parola che restituisce un futuro. Allora capite che a questo punto ognuno di noi può identificarsi con la donna, con ognuna di queste due donne. Una lontana perché impura, e Gesù le rivela che non è impura ma è figlia. Molti confondono la fede con la morale. La morale è vero che ha a che fare con la fede, ma è pur vero che l'esperienza della fede è l'esperienza che lui ti raggiunge nella tua impurità, cioè che la tua impurità, se volete il tuo peccato, non è per lui un problema, non è per lui un ostacolo. La bambina invece ci dice che noi abbiamo un futuro, non siamo terminati prima di poter fiorire, anche se a noi sembra di essere sfioriti. La sua parola agisce. Quindi non è come un profeta, il profeta prega Dio perché intervenga, Elia prega Dio che guarisca, che faccia via vita a quel ragazzo. E Dio lo esaudisce, compie dei gesti, che poi sono dei gesti magici. Il profeta si sdraia sopra il ragazzo, come se a un morto che è freddo per natura, tu restituisca con il tuo calore la vita. È quella l'immagine. Gesù non compie nessun gesto, di nessun genere. È la sua parola. E infatti Marco ha di fronte a sé dei catecumeni che ascoltano la sua parola. Viene in mente quello che dice Paolo: ringrazio Dio continuamente perché avendo ricevuto la parola divina della predicazione che opera in voi che credete, l'avete accolta non come parola di uomini ma come è veramente, cioè come parola di Dio. È la predicazione della Chiesa, la Chiesa che annuncia la parola di Gesù, che diventa vivificante, perché la Chiesa è la trasparenza di Gesù. E allora Marco, che racconta il Vangelo di Pietro ai catecumeni, dice: la parola che vi ha trasmesso Pietro, che è il racconto della vita di Gesù, da voi capito e vissuto, vi restituisce alla fecondità, al futuro, vi ridà vita. E questo aggiunge voi che siete impuri. Perché? Perché siete pagani. Ricordiamo che l'Antico Testamento, piaccia o non piaccia, ma pone una distinzione tra gli ebrei di serie A e gli altri, i gentili, cioè noi di serie B. È vero che ci sono alcuni punti, soprattutto nei profeti più universalisti, ma fondamentalmente l'alleanza è l'alleanza per la circoncisione, non per i pagani. E Marco sta parlando dei pagani. Allora, avete capito un pochettino il contesto nel quale si muove questa, nel quale si muove questa narrazione. Tanto è vero che poi alla fine, quando dice e disse di dare da mangiare, vedete che non c'è solo il livello, è stata male, adesso tiratemi qua dandole da mangiare. È l'Eucaristia che segue il battesimo. Queste cose vanno comprese in questo senso. Allora, semplicemente in questa messa, in ogni messa viene proclamata la parola, e la parola è efficace, a cominciare da quella parola che noi pronunciamo sul pane e sul vino: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. È una parola performativa, è la parola di Gesù, che risuona sempre nella Chiesa, e mai la Chiesa è davvero Chiesa se non quando dice le parole di Gesù, perché non dovrebbe dire altro. E quella parola è efficace, tanto è vero che si compie il mistero della sua passione, della sua risurrezione, per meglio dire della nostra partecipazione alla sua passione e alla sua risurrezione. È una parola vivente, e noi ci nutriamo, ogni volta che ci nutriamo, questo pane ci ridà vita. Possiamo anche avere, come la donna, speso molto in medici ed essere stati peggio anziché meglio. Sarebbe interessante osservare chi può essere quella donna. Forse sono io, forse anche la Chiesa, forse la mia famiglia, forse è dove lavoro io, forse è la compagnia di Gesù. Quando noi confidiamo nei nostri medici, ci spendiamo una barca di soldi, ma è solo Gesù il vero medico. E in fondo questa è la tematica tipica anche dell'Antico Testamento: chi si vanta dei cari e chi dei cavalli. Noi siamo forti nel nome del Signore Gesù Cristo. La donna riacquista la sua fortezza nel nome di Gesù, non nel nome dei medici. Mi viene così, tanto per parlare un po' tra di noi, mi viene in mente, per dire a volte a che medici ci rivolgiamo noi. Una volta mi è capitato di vedere una specie di poster, un manifesto della diocesi di Detroit, pensate voi, per le vocazioni, per favorire le vocazioni. C'erano tre bei giovanottoni, sapete, questi statunitensi, Yankee, grandi e grossi, naturalmente vestiti da prete, con tanto di collarino e compagnia bella, con sottoscritto, una frase tipicamente americana: il lavoro è duro, ma la ricompensa è immensa. Credete che abbiano tirato su delle vocazioni con quel poster? Ma non credo proprio. E allora vedete che anche la Chiesa può essere tentata di avere i suoi medici per i suoi mali. Ma l'unico medico è Gesù, è l'Eucaristia. È toccare il suo mantello, cioè ascoltare la sua parola. E qui c'è il rimedio per ogni nostro male.